Radio Hotel Locarno, siamo di nuovo in compagnia con Eraldo Affinati, ci eravamo lasciati la settimana scorsa.
La rifacciamo, scusa. Dai, la rifacciamo. La rifacciamo.
Dislessia.
La rifacciamo, è il problema. Ricordati che qui dobbiamo parlare del concorso.
Sì, dobbiamo anche sbrigarci perché abbiamo neanche un'ora.
Esatto.
Va bene, la facciamo. Pronti? 10 minuti. 1, 2.
Bentornati ad Hotel Locarno, concorso letterario sulle onde di Radio Città Futura, in cui viene preso un libro ad esame e i nostri lettori, professionista e dilettante, ne parlano, lo interpretano e l'autore dà una valutazione. L'autore che è con noi oggi e che era con noi la settimana scorsa è Eraldo Affinati, che ci presenta L'uomo del futuro sulle strade di Don Lorenzo Milani. Benvenuto Eraldo.
Salve a tutti voi.
Dunque, abbiamo parlato a lungo la settimana scorsa del tuo libro, abbiamo parlato molto naturalmente di Don Lorenzo Milani, ma anche di te, perché sulle strade di Don Lorenzo tu sei andato a cercare Don Lorenzo nei suoi luoghi, nelle sue atmosfere, nella sua vita, nei suoi pensieri, e hai intramezzato tutto questo con le tue esperienze personali. Questi ragazzi di Barbiana in realtà oggi sono i ragazzi che vivono nel mondo, che hanno dei problemi di inserimento, ed è proprio l'inserimento e l'integrazione che secondo Don Milani e anche per te fa sì che l'uomo arrivi alla dignità di uomo. La cultura è quella che fa da ascensore sociale, che integra le persone. Ecco, in che modo Don Lorenzo Milani ha applicato questi principi e in che modo lo fai tu?
Ma devo dire che Don Lorenzo oggi andrebbe recuperato al di là degli addetti ai lavori che se ne sono sempre occupati. Dovrebbe essere rivolto un personaggio così forte, così importante a tutti, è un grande italiano. Io ho voluto fare un libro proprio sui luoghi, come si è detto la settimana scorsa, di Don Lorenzo. Ricorderò sempre lo scarto fortissimo che ho sentito quando sono andato a Monte Spertoli, nella villa padronale della famiglia di Lorenzo, e ho visto il tavolo di legno signorile dove si cenava in punta di forchetta. Poi sono andato a Barbiana e ho rivisto in pratica lo stesso tavolo di legno, però grezzo, dove Don Lorenzo insegnava ai bambini del Mugello. Ecco, in quei due tavoli, uno di legno signorile e l'altro di legno grezzo, ho sentito tutto lo scarto fra appunto il signorino, qual era appunto il bambino Lorenzo, e questo prete di strada ultimo che appunto ha voluto qualche modo mostrare la finitudine anche della vita ai suoi studenti nel momento in cui li ha fatti venire in via Masaccio a Firenze proprio per far vedere come finisce la vita. Ecco, io a posteriori, dopo aver scritto questo libro, mi restano negli occhi tutte le immagini che ho vissuto di Don Lorenzo, il liceo Berchet di Milano dove lui appunto ha studiato insieme a Oreste Del Buono, la via di via Masaccio dove ha voluto morire appunto fino all'ultimo, mi restano in mente il campo da tennis appunto della villa padronale oggi trasformata in agriturismo dove lui voleva far giocare a pallone i figli dei contadini e il fattore alle strette dipendenze della famiglia Milani gli diceva no, tu non puoi farlo, tu non ti puoi mischiare con loro perché tu sei il signorino. Queste sono cose grosse, sono cose importanti. Quando ho visto la cappellina sconsacrata dove Don Lorenzo andava a provare a fare il pittore, a un certo punto lesse un messale e scrisse a Oreste Del Buono una lettera meravigliosa in cui gli dice: ma lo sai che la lettura di questo messale è quasi più interessante dei 6 personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello? Ecco, in quella battuta che Lorenzo rivolge al suo compagno di classe Oreste Del Buono si capisce tutto lo scarto che c'era fra la cultura novecentesca e la vita di quest'uomo che non era religioso, lo era diventato dopo, perché non dimentichiamo che la mamma di Lorenzo, Alice Weiss, era ebrea, era agnostica e aveva studiato inglese con James Joyce a Trieste. Questo per dirvi da dove veniva Lorenzo, veniva da quel mondo lì, quel mondo privilegiato. Ecco perché poi in lettera a una professoressa lui contrappose Pierino, che era lui stesso, il bambino ricco, privilegiato, con Gianni, che invece è il mio studente ideale, quello a cui ho tributato l'elogio del ripetente. Tutti e due prendono 2-6 questi bambini a scuola, però il 6 di Pierino forse sarebbe stato meglio se la professoressa gli avesse messo 5, perché non è che ha fatto un gran movimento dalla posizione avvantaggiata da cui è partito, e il 6 di Gianni invece forse doveva essere 8-9, perché Gianni è uno che non ha mai letto un libro in vita sua, che il pomeriggio si va a fare le canne con insieme ai suoi studenti, i suoi amici a Corviale. Questo parlo diciamo dei Gianni di oggi. Quindi a questi Gianni, se ti portano bene, vanno bene a scuola, gli devi mettere 9, non 6. Ecco, tutte queste cose che poi si possono riassumere in un grande tema novecentesco: l'uguaglianza delle posizioni di partenza. E questa è la sfida che Don Lorenzo ancora oggi ci lancia.
Ecco, però questa sfida in un certo senso non ti sembra, naturalmente il suo messaggio spirituale è stato scambiato per un messaggio politico ed è da questo che poi è partita la polemica intorno a lui che ancora oggi continua a dividere, però ti domando, tra l'altro sarai tu a dover giudicare i nostri lettori, quindi anche in base alle considerazioni che hanno fatto la precedente puntata e che faranno in seguito oggi, ti domando, anche questo voler annullare le proprie radici a tutti i costi, questo privilegio di nascita contro il quale lui ha lottato tutta la vita, non è qualcosa anche di estremo, di esagerato? Cioè, ognuno di noi è anche quello di cui è portatore, e lui in fondo, ecco, ricordiamo il Giacomo Devoto che lo accusava di non aver potuto schiacciare la sua eccezionalità perché era dentro di lui, ma in fondo è giusto che dentro di noi ci sia qualcosa, le nostre radici, quell'agnosticismo e quella ebraicità della madre faceva parte di se stesso, lui toglie i crocifissi dai muri delle scuole per non condizionare gli altri studenti non cattolici. Lo fa perché vuole arrivare a tutto questo, ma non è troppo?
Allora, bisogna intenderci cosa voleva dire Don Lorenzo quando diceva dobbiamo annullare le nostre radici. In realtà lui non è che volesse proprio annullarle, lui voleva trasformare quelle radici in qualcosa di propulsivo, di vitale, cioè voleva risarcire il privilegio che aveva avuto, voleva in qualche modo metterlo a frutto degli altri. Cito una cosa che va proprio in questo senso: quando lui andò a trovare Pietro Ichino, che poi è diventato un politico importante, però era un bambino al tempo in cui in via Giotto a Milano, nella Milano Bene, Don Lorenzo portava i suoi studenti, e vedendo tutto quel soggiorno, quella ricchezza, Don Lorenzo disse al bambino Ichino: ricordati che tutto questo che tu hai fino a 18 anni va bene, dopo 18 anni è peccato. perché tu devi restituire questo privilegio. E oggi Pietro Ichino, nel suo sito, se noi andiamo a cliccare, ricorda quell'episodio e dice: forse proprio grazie a quella battuta del priore io sono diventato quello che sono diventato, cioè un uomo politico interessato ai temi della giustizia sociale.
Anche, perdonami se mi inserisco, dice anche: però io quel Pierino che c'era in me non ho potuto e non ho voluto forse annullarlo. Perché non ha ucciso Pierino,
perché non tutti hanno la forza di uccidere Pierino. Don Lorenzo aveva questa forza iconoclasta, certo, fortissima, diciamo, che quasi fa impressione, lo devi prendere così com'è, insomma, Don Lorenzo, perché poi quando andavano a Barbiana da Ingrao, voglio dire, a tutti i grandi politici che andavano a trovare, uscivano con le ossa rotte, perché lui schierava come un plotone di esecuzione i suoi studenti dicendo: guarda, voi dovete fare queste domande a questa persona, e quindi tornavano tutti un po' mortificati. E così era Don Lorenzo, con la sua, diciamo, umoralità, ecco, con la sua forza che lo portava a volte anche a travalicare certi limiti. E questo è vero, c'è questo elemento caratteriale. Devo dire che Adele Corradi me lo ha raccontato, è stata la professoressa che lo ha affiancato negli ultimi due anni, dal 65 al 67, e lei oggi una ultra novantenne, devo dire, con una lucidità straordinaria, a lei ho dedicato uno dei capitoli del mio Uomo del Futuro. Adele Corradi me lo ha detto, me lo ha spiegato, dice: lui era così, insomma, anche se in fondo, aggiungeva, era rimasto borghese anche nel palato, perché gli piaceva il tartufo, per esempio. Una notazione mi ha molto colpito, quasi commovente, a dire che poi in fondo queste radici non puoi dimenticarle fino in fondo.
E allora, Eraldo, io ti ringrazio, chiudiamo questa introduzione. Volevo aggiungere una cosa sulla tua scuola, sulla Penny Wintour. Intanto vogliamo dire perché si chiama Penny Wintour.
Penny Wintour e sua madre è il titolo di un romanzo di Silvio D'Arzo. Sia io che mia moglie Anna Lucia Lenzi ci siamo conosciuti grazie a Silvio D'Arzo, perché lei era una autrice, quando io la conobbi, di una monografia su Silvio D'Arzo, Una vita letteraria, e io mi ero laureato su D'Arzo. E Penny Wintour era un bambino abbandonato dal padre, che non conobbe mai suo padre, il protagonista di questo romanzo. Siccome i nostri studenti sono spesso minorenni non accompagnati, abbiamo voluto chiamare così la nostra scuola, Penny Wintour. I nostri Penny Wintour si chiamano Mohamed, Khalik, Omar, Faris, e vengono da tutto il mondo, hanno dai 14 ai 18 anni, e noi insegniamo l'italiano a questi ragazzi, senza classi, senza voti e senza burocrazie. Arrivano 60 ragazzi, abbiamo 60 professori che si mettono vicino a loro, non solo professori adulti, ma anche liceali italiani che vengono da noi a fare i professori, grazie all'alternanza scuola-lavoro, che consente di fare dei tirocini formativi anche ai nostri studenti. Questa è la cosa più bella, perché è proprio nel solco di Don Lorenzo, quando gli chiedevano: priore, ma com'è la scuola? Come dovrebbe essere la scuola? Basta chiamare alcuni sedicenni che insegnano alcuni dodicenni.
Quindi il metodo Milani.
Io non amo la parola metodo, quindi dico spirito e stile, però il concetto è quello.
Ancora più bello. Allora, Eraldo, ti ringrazio intanto e ci vediamo fra pochissimo con le domande dei nostri lettori. Comincerà Daniela Sallusti. We'll be right back. tornati ad Otello Carno, seconda puntata sul libro di Eraldo Affinati, L'uomo del futuro, sulle strade di Don Lorenzo Milani, edizioni Mondadori. Dunque è un libro molto importante, molto interessante, ma anche complicato, nel senso che è una storia complicata quella di Don Milani, e quindi abbiamo deciso, l'avevamo già anticipato, di dividere in due puntate questa trasmissione. Quindi questa seconda puntata la dedichiamo in maniera un po' più colloquiale, anche perché il giudizio di Eraldo dovrà essere purtroppo rigido, contrariamente ai suoi principi, e dovrà dare un voto ai nostri lettori. Quindi ora io ti affido Daniela Sallusti, con la quale chiacchiererai per valutare le sue osservazioni sul libro.
Vorrei parlare delle figure femminili di questo libro, che sono apparentemente in secondo piano, ma che poi invece permeano in qualche modo tutta la narrazione. La madre di Don Milani, che è sempre presente nella vita del figlio, seppure con la distanza che le lettere mettono fra le persone, ma le lettere sono espressione di una distanza, ma sono anche espressione di un avvicinamento continuo, di un desiderio di colloquiare, di un desiderio di un contatto. Poi la bellissima figura della madre dell'autore, che rimane in sottofondo, ma della quale ogni tanto si parla e ci sono degli accenni, diciamo, affettivi. E poi la figura di Adele Corradi, che invece giganteggia, le viene dedicato tutto un intero capitolo. È una delle donne che vivono per 4 anni vicino al priore di Barbiana, gli ultimi 4 anni della sua vita, ed è la donna che esprime apertamente il desiderio di un contatto con il sacerdote. Gli dice: ma arriverà il momento in cui ci potremo abbracciare? È bellissimo secondo me questo fatto. E invece lui risponde: sì, ci potremo abbracciare, ma solo nell'ultimo giorno. Quindi lui ritorna sempre fuori questa sua natura un po' difficile, ostica, che non concede nulla nemmeno alle persone più vicine. Poi abbiamo le due donne che vivevano a Barbiana e che si occupavano della quotidianità, di mandare avanti la piccola comunità. E un'altra figura femminile che esula dalla vita del priore, ma secondo me è molto importante, fa parte di quella polverizzazione dello spirito di Don Lorenzo Milani nel mondo, ed è la piccola suora di Benares, mi pare Benares, in India, che l'autore sì. incontra in uno dei suoi viaggi, e che dà da mangiare a bocche sdentate, occhi
sì,
storti.
Sì, sì. E effettivamente hai fatto bene, Daniela, a recuperare queste figure. Poi ce ne sono anche altre, la suora a Pechino, la bambina appunto che scrive quella poesia che io traduco dall'inglese. Però e le prime due che hai detto indubbiamente sono al centro del libro. E Alice Weiss, la mamma di Don Lorenzo, effettivamente mi ha molto colpito questa figura, devo dire colpisce poi a tutti coloro che si avvicinano a Don Lorenzo, tanto perché lei era agnostica, lei non era religiosa, e lei scoppiò a piangere quando suo figlio le comunicò l'intenzione di prendere i voti al Cestello di Firenze, il seminario fiorentino che anche ho visitato, e quindi però rispettò sempre in modo profondo questa scelta religiosa, che non condivideva evidentemente, ma che in fondo corrispondeva alla vocazione del figlio. Ecco, questo rispetto della madre nei confronti della scelta di Don Lorenzo è commovente, anche perché lui nei confronti di lei aveva un pudore, anche si in questo nucleo di lettere che le inviava, aveva un rapporto profondissimo, tant'è vero che appunto ha voluto poi morire di fronte a lei in via Masaccio, andando proprio da lei alla fine della sua vita. E in queste, direi che queste lettere, annuncio, dico anche una notizia, cioè il prossimo anno la Mondadori pubblicherà il meridiano dedicato a Don Lorenzo Milani in 2 volumi curato da Alberto Melloni, in cui ci saranno tante lettere lettere che erano state censurate all'inizio, e che, perché Lorenzo era quello che era ovviamente, e che adesso verranno invece ripristinate nella loro appunto autenticità. E questo nucleo di missive dirette alla mamma sono bellissime, perché ti fanno entrare dentro alla vita di quest'uomo che sembrava forte, e lo era certamente, era anche arrogante, l'abbiamo detto, però aveva anche una grande fragilità, aveva anche una debolezza, aveva anche un elemento umano che con la mamma manifestava ancora di più. In queste lettere viene fuori l'aspetto più debole, più bello però anche di Don Lorenzo, che insomma non era soltanto uno che imponeva le regole, ma era anche uno che accettava le amarezze, diciamo, e le mandava giù. Poi Adele Corradi effettivamente è stato l'incontro più bello, devo dire, quello che ho fatto a Firenze nella sua casa, perché lei veramente mi ha fatto capire chi era veramente Don Lorenzo. Cioè, lei mi ha detto, cioè, in fondo io ho capito questo: se tu vedi un insegnante mentre spiega, e lei ha avuto il privilegio di vedere Don Lorenzo mentre spiegava gli ultimi 2 anni della sua vita, è come se vedessi un motore sul banco di prova ad ingranaggi scoperti, quindi vedessi tutto, vedessi la forza del motore però anche le sue mancate combustioni, per così dire. E quindi lei è una che ha vissuto proprio veramente e ha capito davvero l'umanità di Don Lorenzo. E devo dire, quando ha letto questo libro mi ha messo idealmente una medaglia, perché mi ha detto che ho scritto un libro vero legato a Don Lorenzo. Detto da lei mi ha molto colpito. Ecco, queste sono le due figure indubbiamente che ritornano di più nel libro, e che in fondo ti fanno capire fino a che punto tutti coloro che hanno incontrato Don Lorenzo sono rimasti segnati da lui.
Possiamo dire anche però che Don Lorenzo era fatto così, ma si scontrava, se così si può dire, anche con dei ragazzi tra virgolette difficili, perché ora è vero, la scuola predilige sempre i primi della classe perché è più facile gestirli. Ecco, lui invece non era era con gli ultimi degli ultimi, con dei ragazzi disadattati e con dei problemi. Quanto è difficile per un professore, per un educatore, avere a che fare con questi ragazzi?
È molto difficile, però è la sfida più bella, perché parlare a chi ti ascolta è facile, insomma, è come un seminario universitario, no? Tu stai lì, la gente prende appunti, ma quando tu entri e vedi Romoletto che c'ha il cappuccio e non ti ascolta, Valerio che entra sempre la seconda ora, c'è quello che fa finta di sentirti invece non ti sente, allora lì vieni chiamato in causa veramente come persona, non come professore. E allora lì Don Lorenzo può esserti utile, perché dobbiamo sempre stare attenti a distinguere fra i primi 6 piccoli monaci, come li chiamava lui, che all'inizio vissero insieme a lui 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, e invece gli studenti che vennero dopo mandati a Barbiana, che erano già infettati, dico io, di conformismo didattico, e quelli furono un osso duro per lui. Questo me lo ha detto anche appunto Adele Corradi, me lo ha fatto insomma capire, e quindi lui si è confrontato anche con quelli che in qualche modo lo contestavano, no? Quindi lui ha buttato giù anche i bocconi amari, insomma. Però questa è la forza dell'insegnante, perché non mi stancherò mai di dirlo: educare significa ferirsi. Questo significa educare, questo vale anche per i genitori.
Ma questo io mi auguro che i professori stiano ascoltando questa trasmissione, perché sarebbe fondamentale. Non solo i professori, forse anche i politici, che si rendano conto in tutte queste riforme della scuola che fanno di quanto vanno in direzioni spesso inutili, ecco, forse non toccano i temi centrali. Quello che mi viene in mente anche di Don Lorenzo in questo suo anticonformismo, per esempio nella scelta dei genitori di battezzarli per comodo, che sono stati battezzati per comodo senza nessuna convinzione religiosa, forse questo quanto gli sarà seccato a lui crescendo, questo atteggiamento così di svicolo della mamma.
No, diciamo che intanto lui e il fratello e la sorella vennero battezzati per un motivo politico, perché loro, essendo ebrei, rischiavano, diciamo, le persecuzioni antisemitiche, per cui battezzandosi sarebbero stati salvi, per così dire. Solo che poi dopo soltanto il piccolo Lorenzo continuò in questa vocazione religiosa, e quindi diciamo che Lorenzo capiva da dove veniva, e questo lo aiutò anche a parlare, non solo a quelli quelli dell'Azione Cattolica, ma anche a quelli del PC. Non dimentichiamo che lui è vissuto in un momento di contrapposizioni fortissime, vuol dire nella Guerra Fredda, e poi in anni anche preconciliari e postconciliari, un momento proprio difficile. Quindi lui era sempre stato sul crinale, per così dire, no? Una volta, quando un compagno comunista lo avvicinò e disse: ma sa cosa farei io al posto suo? Andrei dal vescovo e gli darei il collare e gli direi: prenda questo, lo metta ad un cane. E lui sembrava, no? Adesso cosa risponderà Don Lorenzo di fronte a questa provocazione del compagno comunista? E Don Lorenzo rispose: ma io sono un cane ubbidientissimo alla mia chiesa. E il compagno comunista restò insomma, colpito, sorpreso. Diceva: come, questo è un prete che appoggia la nostra battaglia sociale di rivendicazione politica, però poi dopo ritorna ad essere prete, è prete nel fondo, e quindi va oltre la rivoluzione politica, va appunto a pregare Gesù crocifisso, come per citare proprio Don Lorenzo. Ecco, questa è la forza di Don Lorenzo, capace di parlare a tutti, ai non credenti e ai cattolici.
E questa è proprio la misura della sua grandezza. Allora io vi saluto adesso e vi do appuntamento fra pochissimo di nuovo con Daniela Sallusti, che andrà avanti nel suo colloquio. Eccoci di nuovo ad Hotel Locarno con Eraldo Affinati, l'uomo del futuro, sulle strade di Don Lorenzo Milani, editori Mondadori. Allora io ridò la parola a Daniela Sallusti per andare avanti nella sua conversazione.
Mi riallaccio un attimo all'ultima battuta di Eraldo Affinati, che riferiva la risposta di Don Milani al suo amico interlocutore comunista riguardo al cane del Signore. Non è che una citazione sui domenicani, Dominis Canis vuol dire assolutamente questo, e quindi Milani sapeva bene quello che stava dicendo. Al di là di questo, si può parlare di lettera ai giudici, per riallacciarmi all'atteggiamento di Don Milani nei confronti dell'obiezione di coscienza. Viene fuori una questione e lui scriverà questa lettera, che sembra essere, anche a detta del nostro autore, il punto più alto raggiunto da Don Milani nella sua letteratura epistolare. Sente la necessità di scrivere ai giudici perché i cappellani militari nel 1965 avevano preso una posizione contro l'obiezione di coscienza, definendola un atteggiamento vile. Invece Don Lorenzo Milani, che la difende a spada tratta, cita il processo di Norimberga, e secondo me è proprio una citazione tagliente, il processo di Norimberga in cui i più obbedienti, i più osservanti del nazismo vengono processati e fortunatamente anche condannati proprio per questa loro cieca obbedienza. L'obbedienza non può mai essere cieca, non si può mai arrivare a certi punti trincerandosi poi dietro o semplicemente dato seguito a un ordine, e quindi mi piaceva parlare anche di questo aspetto.
Sì, questo è un aspetto centrale, hai fatto bene Daniela a ricordarlo, perché Don Lorenzo ti fa capire appunto in questo che la responsabilità non può essere delimitata in una sfera giuridica. Cioè, eseguire gli ordini o rispettare la legge non è sufficiente a evitare le peggiori nefandezze, così come è accaduto appunto nei lager tedeschi. Io mi sono occupato spesso della Shoah e quindi mi sono molto interrogato su questo concetto di responsabilità sul quale Don Lorenzo richiama la nostra attenzione, e ho pensato spesso a Dostoevsky quando lui diceva: io sono responsabile quando un uomo mi guarda. Ecco, quella responsabilità dello sguardo altrui è una cosa che viene prima della legge, prima anche della morale, prima dei costumi sociali. È quella cosa che distingue l'uomo dall'animale. Ecco, in questo Don Lorenzo ci aiuta a dire che noi dovremmo intervenire quando vediamo un'ingiustizia, ma un'ingiustizia che non riguarda soltanto noi, perché quella è legittima difesa, ma quando tu vedi un principio in cui credi che non viene rispettato, che viene oltraggiato, lì tu dovresti intervenire e non passare con le mani in tasca, come usava dire lui, indifferente. Io mi capita spesso di dire ai miei studenti, dice, professore, ma tu riesci a fare così, a vivere così come stai dicendo? Io dico no, è chiaro che non ci riesco, però io torno a casa sapendo che di essere stato insufficiente rispetto a questo, e quello è il primo elemento etico che in un uomo deve scattare, sentire la propria insufficienza rispetto all'azione che avrebbe dovuto fare e non è riuscito magari a fare. Se tu invece nemmeno ti poni questo, nemmeno ti fai la domanda, era giusto intervenire oppure no, allora non sei ancora dentro quell'elemento di consapevolezza al quale ci sta richiamando Don Lorenzo Milani.
Sì, sì, molto chiaro e esauriente quello che tu dici. Riallacciandosi sempre al concetto di giustizia, possiamo parlare della giustizia sociale così come la intendeva Lorenzo Milani, in maniera radicale come tutta la sua esistenza. Mi piace sottolineare che lui si stacca dal suo mondo di privilegi, però torna al suo mondo di privilegi quando gli fa comodo, cioè ritorna da coloro che erano amici di famiglia, persone benestanti, fiorentine, milanesi, eccetera, proprio per sollecitare quella restituzione, quel risarcimento dei privilegi dei quali tutti godevano, tutte queste persone godevano, e farsi aiutare in quella che era poi la conduzione quotidiana di Barbiana.
Sì, sì, infatti lui andava a Milano, per esempio, quando voleva portare i suoi ragazzi di Barbiana alla Scala, no? Voleva fare in modo che anche questi bambini poveri, questi contadini, conoscessero Milano, entrassero alla Scala, visitassero gli stabilimenti della Pirelli, insomma, dovessero fare delle esperienze vere, no? E lì si faceva aiutare appunto dalla famiglia Aichino, per esempio, no? Quindi certo, lui tornava a usare questa estrazione sociale privilegiata da cui proveniva. Mi interessa molto questa tua lettura, Daniela, perché vedo che hai letto in modo approfondito, diciamo, il mio libro, e quindi mi spingi anche a sollecitarti, anche a farti anche altre domande, no? Secondo te, io mi chiedo, ma in Italia oggi, no, esistono delle personalità, delle figure che in qualche modo possano raccogliere da terra il testimone del Pio di Barbiana? Dove dobbiamo guardare, secondo te, per trovare i nuovi Don Lorenzo Milani di oggi in Italia?
Secondo me dobbiamo guardare in basso. E in basso dico proprio nelle classi più umili, che sono a contatto con la sofferenza. Dobbiamo guardare al mondo del volontariato, dobbiamo guardare ai parroci di campagna, dobbiamo guardare ai medici condotti, perché ancora ce ne sono, è una figura che ancora esiste, dobbiamo guardare a tutti coloro che conducono una vita quotidiana pesante, che non hanno ricompense se non in quello che gli viene dalle persone con le quali entrano in contatto.
Allora, noi non ci conoscevamo, perché ci siamo conosciuti in questa trasmissione. Devo dire, io avrei firmato in calce le stesse parole che hai detto te, avrei potuto dirle io. Perché grazie. Secondo me davvero dobbiamo guardare in basso, dobbiamo vedere le persone che fanno una rivoluzione al mese. E cioè, chi sono questi rivoluzionari di oggi? Sono quelli che guadagnano 1.000 euro al mese e devono mandare avanti una famiglia, no? Abbiamo spesso ragionato, voglio dire, sulle difficoltà anche dei politici in senso lato, diciamo, senza entrare nel dettaglio partitico, diciamo, della loro incapacità di intercettare queste persone, di capire il loro linguaggio, di abbandonarli spesso al loro destino. Ecco, uno come Don Lorenzo ci dice: noi dobbiamo anche rinnovare il linguaggio, dobbiamo fare in modo sia la Chiesa, per non perdere i giovani che altrimenti vanno via, ma sia tutti noi dobbiamo riuscire a parlarci fra noi in modo più efficace. Noi abbiamo una grande occasione adesso, questa immigrazione è una risorsa preziosa che ci chiama in causa come persone a tirare fuori tutte le nostre forze, diciamo, nel confronto con questi nuovi italiani, come li chiamo io. Quindi sì, anch'io penso che dobbiamo guardare nel basso e dobbiamo guardare anche dentro noi stessi per risolvere i nostri grovigli interiori nei quali spesso siamo avviluppati.
Allora, io vi ringrazio, chiudo questa tranche di trasmissione, saluto Daniela Sallusti e diamo il benvenuto a Raffaello Palumbo Mosca, che prende il posto di Daniela in questa seconda fase per la sua conversazione con l'autore.
Grazie a voi tutti, saluto anch'io.
Allora fra poco, aspettateci. Ad Otello Carno, adesso è il turno di Raffaello Palumbo Mosca nella sua conversazione, chiamiamola così, questa fase, sul libro di Eraldo Affinati.
Grazie. E senti Eraldo, io ho sentito prima tu parlavi della responsabilità pregiuridica, che è un concetto molto forte all'interno di tutti i tuoi libri. Questo mi fa venire in mente, perché ovviamente tu citavi Auschwitz, cioè ad Auschwitz la legge non fu in qualche modo infranta, e quindi parli di questa responsabilità pregiuridica, che mi fa venire in mente ciò che dice Hannah Arendt a proposito di Eichmann. E lei dice a un certo punto, Eichmann parlava il linguaggio della società rispettabile, cioè ciò che lui ha fatto l'ha fatto perché non aveva parole sue, e non avere parole proprie vuol dire non avere pensiero in questo caso, per opporsi a ciò che tutte le persone rispettabili, tra virgolette, accanto a lui, consideravano giusto. Ecco, qua c'è secondo me un legame veramente molto forte con ciò che fa Don Lorenzo Minani.
Sì, sì, perché rinnovare il linguaggio significa sottrarsi al linguaggio della tribù, per così dire, e quindi significa cambiare il mondo, non significa soltanto cambiare la comunicazione. Cambiare il linguaggio significa in qualche modo contestare anche il patto sociale così come è stato stabilito. Quindi il rischio del burocrate Eichmann è voglio dire, incombe su tutti noi. Il rischio è quello di limitarsi a svolgere il mansionario. Dici, io ho svolto la mia mansione e sto a posto, sto tranquillo, non ho problemi. Quindi questo è un linguaggio sindacalese, potremmo dire, no? E mentre invece uno dovrebbe assumerci, ed è la storia del XX secolo a dircelo, e la responsabilità dei contesti nei quali opera. Allora se tu, come dire, ti assumi questa responsabilità, che non è soltanto rispetto al lavoro che stai facendo, ecco che diventi un uomo diverso, ecco, un uomo nuovo appunto. E Don Lorenzo voleva essere questo. Ecco perché quando gli presentavano i giornali con gli articoli, li commentava insieme ai suoi studenti pensando a questo tipo di responsabilità.
Ecco, mi chiedo quale insegnante oggi possa permettersi o abbia voglia di commentare gli articoli di giornale con i suoi studenti, però in realtà la domanda che ti volevo fare è un'altra, e partirei da una citazione che mi ha molto colpito e ti dirò perché. In realtà poi la domanda sarà duplice, la prima parte è un po' più provocatoria, la seconda invece molto meno, e siamo più o meno un po' prima di metà del libro. E tu scrivi, stai parlando dell'Italia, il bel paese, quello di Vico e Romagnoli, Cattaneo e De Santis, Machiavelli e Campanella, multidisciplinare e fuori dagli specialismi, filologico e conoscitivo, la terra nascosta dei monaci ribelli, degli scienziati fatti passare per pazzi, dei liberi spiriti incompresi, Savonarola, Galileo, Sarpi, eterna perdente e mai veramente nata, Bruno, Tasso, Campana, sentieri che si perdono nel bosco e poi rispuntano luminosi. Allora, questo è secondo me un passaggio molto bello anche da un punto di vista ritmico. Qua si vede anche secondo me tutto il lavoro di affinamento che la tua scrittura ha, non solo da un punto di vista lessicale ma anche da un punto di vista di ritmo della frase. E questo ritmo è quasi una litania, sono una litania di nomi che possiamo ripetere. Ecco, mi chiedo però, sono nomi che ci ripetiamo per rassicurarci di un'identità perduta?
Dunque, diciamo che questo è il patrimonio aureo, diciamo, no? Quello a cui noi dovremmo davvero tornare sempre, insomma, ecco, Tasso, appunto, Campana, insomma, Giordano Bruno. Don Lorenzo è come se richiamasse, se accendesse i riflettori su questa Italia sommersa, su questi maestri, voglio dire, che hanno pagato col sangue, voglio dire, la forza delle loro parole. Ecco, è come se Don Lorenzo ci chiamasse a fuggire, a scappare dalla gratuità delle parole. Noi invece siamo assediati dalla gratuità delle parole, cioè tutti parlano ma dietro non hanno un'esperienza che possa legittimare le loro parole. Ecco perché la classe politica oggi è out, è fuori, no? Cioè è fuori perché non sa più parlare, ecco, non sa più mostrare al popolo, alle persone, a tutti noi la vita, ecco, che dovrebbe esserci dietro queste parole. Don Lorenzo, perché io dicevo prima, lo chiamavo scrittore epistolare per questa ragione, perché la sua scrittura nasceva appunto sull'esperienza e sull'interlocutore che aveva di fronte. Tu credi, Raffaello, che questa sia una condizione solo italiana? Questo te lo chiedo proprio direttamente, o sia anche una situazione, diciamo, come dire, una condizione europea, questa qui, questo problema della gratuità della parola?
Io sono molto più pessimista, credo che sia una condizione ontologica, cioè è un rischio che l'uomo, in quanto essere pensante e parlante, corre sempre e comunque. Certo, questo rischio è facilitato da alcune condizioni ambientali che in Italia sono molto forti. Mi è capitato di vivere in altri paesi, sia europei sia extraeuropei, E devo dire che partire da un maggiore rispetto per la legge, che vuol dire un maggiore rispetto per l'altro anche, cioè per i diritti dell'altro, non un rispetto cieco, intendiamoci, però un rispetto assunto come dovere, porta spesso anche a poter riflettere su quali siano i diritti e i doveri e quindi a infrangere la legge nel momento in cui questa va contro questa morale pregiuridica di cui tu parlavi. Però nello stesso tempo le condizioni ambientali italiane mi sembra che in questo momento siano particolarmente sfavorevoli rispetto ad altri paesi.
Allora io vi fermo qua e posso aggiungere che forse siamo soffocati dai troppi Pierini. Questo è il problema. Allora do appuntamento a fra pochissimo ancora con Raffaello in questa conversazione che va avanti prima della valutazione finale. Aspettateci a fra poco.
Thank you.
eccoci con la fase conclusiva della conversazione libera tra Raffaello Palumbo Mosca ed Eraldo Affinati. Loro sono anche molto amici, è una conversazione che sta andando molto bene, però ricordiamo che al termine della puntata Eraldo dovrà giudicare quale dei due lettori è entrato maggiormente in empatia con lui e ha interpretato meglio il libro che lui ha scritto. Ricordiamo che il titolo del libro è L'uomo del futuro e stiamo parlando di Don Lorenzo Milani. Allora, Raffaello, a te la parola.
Grazie. Io volevo riprendere quella piccola seconda domanda che volevo fare prima per poi passare a un'altra completamente diversa, cioè abbiamo letto questa litania, ho letto questa litania di nomi che tu scrivi e che ci hai spiegato perché sono lì in maniera così, così forte. Io sottolineavo che siamo poco prima di metà del libro perché anche la metà del libro è un luogo simbolico, è il cuore del libro. Ecco, e poi tu dici sentieri che si perdono nel bosco e poi rispuntano luminosi. Mi chiedo, il compito della tua scrittura, ma forse della scrittura in generale, non è forse indicare dove, come e quando questi sentieri luminosi rispuntano?
Sì, io sento queste esigenze. Infatti c'è un mio libro che si intitola Peregrin d'amore, sotto il cielo degli scrittori d'Italia, in cui vado a cercarmi i luoghi della letteratura italiana, da San Francesco a Pasolini, così come sono oggi. E quindi io sento molto l'esigenza di, come dire, rinnovare la tradizione. Ecco, non perderla mai, non dimenticarla mai, ma rinnovarla. In me c'è questo doppio piano, letterario e pedagogico, c'è sempre stato, sin dall'inizio. Infatti ho esordito con un libro su Tolstoi, appunto Veglia d'armi, proprio in cui chi è stato il più grande scrittore insegnante dell'epoca moderna? Proprio Tolstoi, no? Quindi invece è proprio questo elemento di uscire dalla concezione curtense della letteratura, no? Cioè, tu sei chiuso lì in quella tua accademia, in quel tuo castello incantato. Ma perché io sono così? Ecco, forse perché vengo dal basso, come si diceva prima. Io vengo dalla, come dire, dalla solitudine che ho vissuto da bambino, perché sono figlio di mia mamma fuggita dal treno che la stava conducendo nei lager, mio padre che è vissuto da solo a Roma, figlio illegittimo, senza punti di riferimento. Queste cose le ho scritte nei miei libri, nella città di ragazzi ho parlato di mio padre, in Campo del Sangue ho raccontato la storia di mia madre e anche di mio nonno Alfredo Cavina, partigiano che venne fucilato dai nazisti a Pieve Quinta vicino a Cervia. Quindi io vengo da questo buio, anche dalla mancanza delle parole, ecco, che i miei genitori non ebbero la forza di riuscire a trovare dentro se stessi. Quindi come avrebbero potuto comunicarla a me e a mio fratello? Io vengo dal vuoto, ecco perché anch'io sono stato un ragazzo di Barbiana, no? Ed ecco la ragione perché io sento questa esigenza, Raffaello, che tu prima di cui prima parlavi, no? Di andare a vedere dove, come, andare a riprendere queste grandi figure, a riportarmeli dentro di me, però ecco, a portarmene dentro di me, non a tenerle fuori lì come un programma di studio, insomma. E quindi per me la letteratura, posso dire che mi ha salvato, perché io, se non avessi avuto la letteratura, non so che fine avrei fatto. Perché,
però posso inserirmi, ecco, c'è un passaggio del tuo libro, sì, che mi ha colpito e che adesso, per quello che stai dicendo, è pertinente. Tu parli di un tuo alunno, non mi ricordo, forse Pipetta, non lo so, al quale dici lui ha un talento che non gli ho insegnato io. Quindi evidentemente, cioè, al di là di quello che poi ti può venire insegnato da qualcun altro, è quello che hai dentro quello che conta veramente.
Beh, ma io infatti sono così, perché ho scritto circa 20 libri, ma sono nato in una casa senza libri, quindi io sono la testimonianza che, diciamo, vivente, che non è sufficiente il condizionamento sociale, ma ci deve essere un elemento genetico. Come quando dicevo a questo mio studente che tu adesso citavi, dico, tu scrivi in un modo, hai una sensibilità sintattica che nessuno può averti insegnato. È come il dribbling nel gioco del calcio, gli occhi azzurri, ci nasci, insomma, quindi non puoi assolutamente fare a meno di questo. Quindi questo elemento del talento è importante, ma non è sufficiente, devi anche avere, diciamo così, dentro di te anche l'applicazione quotidiana. Raffaello, ma tu però ti sei interrotto prima perché mi dovevi fare una domanda, no? Cioè, avevi una domanda, la seconda parte mi pare della domanda che mi interessava, perché...
Sì, guarda, volevo leggere un altro brevissimo estratto del libro e poi commentarlo e chiederti una cosa. La storia la disegna Dio e non noi, e l'unica cosa a cui ambisco è di capire il suo disegno man mano che egli lo svolge. Non ambisco a levargli il lapis di mano e pretendere di diventare un autore della storia. Ecco, questa è una clausola eminentemente manzoniana, direi. E mi chiedo, rispetto a tutti gli autori che abbiamo nominato quest'oggi, e ce ne sono moltissimi altri, sia scrittori sia filosofi che avremmo potuto nominare, secondo me uno su tutti è Levinas, e rispetto a tutti gli autori di cui tu hai parlato in quello che per me rimane un libro straordinario, cioè che è Compagni Segreti, mi chiedo quanto conti per te la lezione manzoniana.
Conta molto, perché io Manzoni ricordo di averlo spiegato ai ragazzi del professionale, ragazzi che dovevano diventare elettricisti, quelli che veramente, voglio dire, cioè come facevo io alle 11:30 a aprire i Promessi Sposi con loro stanchissimi. Eppure mi ricorderò sempre, a Guidonia insegnavo, in quell'Ipsia di Guidonia in quegli anni, tutte quelle mani alzate, tutte le interpretazioni. Insomma, mi sono reso conto che Manzoni, se tu lo sai presentare, anche i ragazzi che non te l'aspetteresti ti vengono insieme, anche perché lì ci sono tutti i caratteri italiani, insomma, no? Il conte zio, i bravi, il griso, il cattivo, c'è Fra Cristoforo, c'è la notte dell'innominato. Quindi voglio dire, insomma, Manzoni per me è fondamentale anche per la scrittura, perché è una scrittura miniaturistica. Ricordiamocelo questo, cioè Manzoni scrive come se dovesse mettere i pastori nel presepe, no? Cioè è capace di fare questa cosa che è unico, è insuperato Manzoni nella letteratura italiana per questo. Ma tu mi hai fatto un'altra domanda relativa alla provvidenza, no? Don Lorenzo in fondo amava Manzoni, però avrebbe voluto cambiarlo affinché i suoi studenti potessero conoscerlo davvero, no? E che considerava certe parole troppo difficili per loro, no?
Certo, capisco, mi limito a dire forse che quello che la nostra scuola talvolta non mette in evidenza di Manzoni è l'incredibile talento comico Manzoni, l'incredibile comicità che c'è in questo romanzo. Grazie molto, Eraldo.
Allora, ci dobbiamo salutare, ci troviamo fra poco per il giudizio finale. E, Eraldo, tu dovrai essere giudice equanime, mi raccomando. Allora, rimanete con noi, a fra poco. Eccoci di nuovo ad Hotel Locarno, fase conclusiva, siamo arrivati al momento cruciale. Eraldo Affinati deve dare un voto, lui che è contro la valutazione così in maniera stringata invece è chiamato a giudicare i nostri lettori. Chi hai preferito, Daniela o Raffaello?
Ecco, io so di alterare la struttura di questa trasmissione, però io non posso dare dei voti numerici perché andrei contro tutta la mia poetica, non solo diciamo didattica ma anche letteraria, per cui io cerco sempre di lavorare ad ingranaggi scoperti con i miei studenti e così voglio fare anche oggi qui con Raffaello e Daniela. Voglio raccontare loro, voglio spiegare loro il senso diciamo degli interventi che hanno fatto a mio avviso. Io ho sentito diciamo tanto una grande passione partecipativa in Daniela, che è una lettrice, si capisce che ha messo tutta l'anima, insomma il cuore e la testa proprio in questa lettura, e mi è piaciuto sentire da parte sua questa adesione totale, voglio dire, no? Mi ha confidato di aver letto il libro 3 volte, sì. Insomma questo è giusto, Daniela?
È vero, è giusto, no? È così.
Quindi mi è sembrato, insomma, ho visto che c'è stato un coinvolgimento e questo mi è piaciuto, insomma, no? E quindi per me è positivo, è stato questo confronto anche con lei che ho avuto nel corso di questa trasmissione. E Raffaello certamente voglio dire è un letterato di formazione, e quindi in lui c'è, voglio dire, tutto il richiamo anche alla cultura novecentesca che Don Lorenzo in qualche modo incarna, e nei suoi interventi mi è piaciuto come lui abbia in qualche modo radicato il mio libro non solo nel contesto della mia opera che lui ha dimostrato di conoscere, ma anche nel contesto della cultura novecentesca. Ecco, questo è l'aspetto che secondo me è ancora più interessante oggi da mettere in chiaro, insomma, no? Cioè Don Lorenzo è in qualche modo un uomo che in qualche modo è un anti-novecentesco, voglio dire, no? Se noi pensiamo alla cultura del Novecento come una cultura dell'ebbrezza, del delirio,
della frammentazione,
brava, soprattutto pensando a Pirandello, no? E invece lui ti vuole richiamare al senso del l'unità spirituale, il senso dell'unità spirituale. Quindi noi non dobbiamo fuggire da noi stessi, dobbiamo ritrovare noi stessi. Si parte sempre per trovare le ragioni del ritorno. Questa che è stata la frase che mi ha illuminato anche da Campo del Sangue in poi, vedo che Raffaello l'ha capita, insomma, attualizzando nel libro su Don Milani. O sbaglio, Raffaele?
No, Raffaele. Non sbagli per niente, anzi io te l'ho detto, io trovo che ci sia una grande unità tra l'altro nella tua opera, forse in questo tu sei un erede di Don Milani anche in questo, nel senso che rispetto a una cultura postmoderna che dicono che sia finita, o insomma diciamo una letteratura postmodernista che amava la frammentazione in maniera forse ancora più marcata rispetto alla letteratura prima novecentesca, ecco, la tua opera invece trova un'unità che è un'unità non solo stilistica ma anche etica, che mi sembra molto forte.
Io cercherò anche sempre più di fare questo in letteratura, cercando anche una forma di linguaggio che possa essere adeguata a questa aspettativa, no? E quindi questo mi mette in una posizione rischiosa, perché tu sai che il mercato non va verso questa cosa.
No,
che ne dici di questo?
Dunque, ma parlare male del mercato è fin troppo facile, evidentemente. Io dico questo, ci sono alcuni che sostengono che viviamo ormai in un'era post-letteraria. Io non so se questo sia vero, posso dire che spero ardentemente di no, e posso dire che noi abbiamo ancora tanto bisogno di un discorso che sia eminentemente e squisitamente letterario come quello che tu fai.
Allora noi accettiamo con gioia questo non voto, perché è un messaggio, no? Lo prendiamo come un simbolo, come un messaggio per tutti. Io vi ringrazio, vi saluto e do appuntamento alla settimana prossima con Carta Vetrata, e fra un mese di nuovo con un'altra puntata di Hotel Locarno, con un altro libro e un altro autore. Quindi salutiamo tutti, ma soprattutto Eraldo Affinati, e ricordiamo il suo libro L'uomo del futuro, sulle strade di Don Lorenzo Milani, Mondadori.